occasione per parlare un po' a distanza di tempo, un mese, di uno spettacolo che è andato in scena, non tutti lo so, degli allievi della scuola l'hanno visto, uno spettacolo è andato in scena al Teatro Autof, che era con me. Qualcuno sta lavorando, quindi purtroppo non sono qui presenti. Io ci tenevo a questo incontro con Paolo, infatti l'ho invitato io a avere questo incontro perché mi piaceva l'idea di parlarne a distanza di un po' di tempo, perché lo spettacolo ha avuto uno sviluppo molto intenso nei mesi di lavorazione, che vuol dire da giugno a dicembre, e non c'è stato il tempo di sedimentare tutto quello che è successo. Adesso, dopo un mese di tempo, si può magari anche capire meglio quello che è stato per me personalmente lo spettacolo. Poi per alcuni attori, due sono presenti, anche per loro, e insomma così riflettere un attimo a distanza su questo lavoro. Anche perché ho avuto modo settimana scorsa, in occasione, durante un incontro a scuola, di parlare di questo spettacolo con alcuni ragazzi che l'hanno visto. Mi facevano delle domande, io poi esponevo un po' tutto il lavoro che c'era dietro, quindi volevo che queste questioni che sono state sollevate settimana scorsa venissero riproposte qui. Quello che voglio introdurre subito è proprio la natura di questo spettacolo rispetto ad altri spettacoli che ho fatto e che farò in futuro, per la peculiarità di questo lavoro, soprattutto da un punto di vista testuale, cioè il testo di Paolo. Questo in particolar modo per i ragazzi, perché con loro lavoriamo su un'altra modalità rispetto a quella con cui ho lavorato nel testo di Paolo. Soprattutto per un dettaglio. Allora, il testo di Paolo mi diceva, durante la fase di lavorazione, che è un testo che in ogni punto della commedia finisce. Che non è una cosa così ovvia, il fatto che in ogni punto della commedia ci sia una chiusura, per cui ogni battuta è finita in sé, ogni personaggio è chiuso in sé, in ogni momento, in ogni pagina dell'opera. Questo vuol dire che ha una potenza la parola che non è così comune. Di solito quando si affronta un testo si cerca di trovare una coerenza testuale dei personaggi che parte dall'inizio fino alla fine, creando anche un percorso, un'evoluzione all'interno di questi personaggi.
Scusa, se ti...
Prego, prego.
È così. Certo. Direi che non che chiuso in sé, perché chiuso vorrebbe dire che isolato.
Sì, scusami, che finisce.
Che finisce.
Che finisce.
E quindi finisce e si definisce, si autodefinisce, si autodetermina, si auto-organizza. E questo vale non solo per... Vale, come diceva Corrado, all'interno di ogni microcellula e poi dell'intero elemento unitario e delle varie frasi, per cui durante le varie fasi poi della rappresentazione della Santa Commedia ho visto che mano a mano, durante la rappresentazione, alcuni elementi, alcune cellule oppure alcune macrocellule avevano una loro definizione che a mano accresceva la propria potenza o potenzialità, e man mano che il percorso della commedia si andava facendo sia dalle prove poi man mano durante i giorni della rappresentazione. Allora, si definiva questa loro fine, questo loro finire in ogni proprio atto, nella loro singola azione.
Infatti, giustamente Paolo, questo vuol dire comunque, da un punto di vista testuale, che l'azione della parola, cioè muore, finisce lì, ogni volta che la pronunciamo finisce lì, muore lì, ed è completamente diverso da un lavoro comune teatrale, per cui mai si chiede a un attore di finire una battuta lì e di morire in quella battuta, perché vuol dire che ogni volta devi fare lo sforzo di rinascere la battuta successiva,
esattamente.
Che è molto diverso, nel senso, per cui c'era una tensione per noi attori, per me personalmente, poi anche per gli altri parlandone, una tensione continua durante la scena, una forza, una difficoltà anche per sostenere tutta questa parola, tutta questa evocazione di questa parola, perché ogni volta sentivi che finiva qualcosa, cioè moriva qualcosa, cioè, e poi devi ricominciare, ogni volta devi ricostruire ad ogni battuta una coerenza all'interno di un sistema sicuramente molto complesso, che era difficile muoversi. E io adesso, a distanza di tempo, penso che non abbiamo concluso il lavoro e questo te lo dicevo l'altra volta Paolo, non abbiamo concluso il lavoro perché abbiamo lavorato ancora per creare una coerenza però estetica, sicuramente, e di un piano d'insieme, però non abbiamo trovato ancora quella coerenza per cui in ogni punto realmente finisce la commedia. Infatti sono dei punti che secondo me non sono chiusi all'interno del lavoro.
Sì, da questo punto di vista io dico, questo è valido anche per la musica che, infatti, cosa è inserita, alcune musiche mie sono inserite nella commedia, e all'interno di anche del processo musicale, come io dico a chi interpreta questa musica, qui c'è Lisetta Carmi che è una delle interprete di questa musica, il fatto che in ogni battuta è definita, e ogni volta si relaziona con tutto il resto. Se ogni battuta non finisce, non è più capace di relazionarsi con il resto, per cui c'è come un accumulo che non scandisce più il tempo giusto all'interno del processo mentale complesso che è tipico di questa astrazione della commedia, cioè questo luogo in assenza di cui parleremo tra poco. Ovvero, questo significa che ogni punto, ogni accordo muore nel momento stesso che si manifesta, in questo suo morire manifesta l'invisibile che sta alla base di questo accordo. Ma in questo modo dovrebbe essere il fatto che ogni attore, compreso il regista, muore in quel momento.
Infatti, come si fa?
E questo è il bello, e questa è la cosa interessante.
Proprio il paradosso è come si fa. Cioè, di solito non si chiede, cioè, di solito un personaggio non... Cioè, per assurdo, però deve vivere. Invece questo personaggio devono morire continuamente. Devono continuamente trovare la morte in ogni battuta che dicono.
Ma in questa morte produce l'attività.
Chiaramente,
morte,
produce una nuova attività.
Mente.
Sì, indubbiamente. Però resta ancora irrisolto. Insomma, questo era per dire che a distanza di tempo io mi rendo conto dei punti in cui non sono stati risolti. E avverto questa, per cui mi trascino ancora, soprattutto nella mente perché mi tornano le battute spesso, per cui mi rendo conto che non c'è stata questa fine per ogni battuta, per cui ancora in alcuni punti irrisolto, cioè non c'è questa morte che...
Ma anche perché quello che bisogna sottolineare è che questa morte non è una morte distruttiva, cioè, questa è questa morte particolare che ho chiamato morte astratta, morte in assenza, la quale è il sostrato delle nostre attività cerebrali più fine, più complesse, emozionalmente più profonde, l'affettività più profonda, la quale si basa su questo fatto che l'atto compiuto, l'atto relazionale, è capace di finire e di autodefinirsi. E quindi questo atto complesso produce, perché, aprendo un attimo la parentesi, il fatto è che questa commedia dovrebbe funzionare perché, dato ogni punto che è capace di finire, di definirsi, autofinirsi, auto-organizzarsi, tutti questi punti che sono in questo loro morire, quindi farsi assenti, luogo dell'assenza, luogo della manifestazione dell'invisibile, questi fanno da contrappunto, da punto contrappunto in tutti i vari punti, e questi sono quelli che costruiscono la commedia. La commedia si costruisce attraverso questi punti di fine, se no non esiste. E questo, ed esiste soltanto attraverso questi punti di fine, quali sono i punti più fini che ci sono nel nostro cervello, nella nostra attività corporale e mentale.
Sì, infatti a proposito di questo, volevo sollevare un parere, c'è stato durante una delle prime repliche, una ragazza che in qualche modo lavora nel teatro, un'attrice. Io le avevo presentato lo spettacolo dicendo: guarda, vieni a vederlo, non so dirti adesso a priori che cos'è, cosa non è, io so che comunque ti posso dire che parla del vuoto. Lo spettacolo parla del vuoto, dell'assenza in qualche modo, in maniera molto ampia. Lei è venuta a vedere lo spettacolo, alla fine dello spettacolo mi ha detto: sì, ma Corrado, dov'è questo vuoto? Cioè, dov'è l'assenza? Dov'è il vuoto? È troppo. Sono troppi segnali. Come faccio io a muovermi all'interno di questo reticolato così, così denso? Dov'è questo vuoto? O questa assenza? E ovviamente la stessa domanda che mi ero posto io all'inizio, quando venivo in questo luogo e dicevo: sì, ma sono troppi segnali, dov'è che metto dove va la mia mente a sedersi, a posarsi o a trovare un riferimento? Perché questo è un problema, comunque lo spettatore vede una scena ricchissima di parole, segnali visivi, segnali elettronici, attori, movimento, danza, una serie di segnali per cui dicono sì, d'accordo, è troppo, però dov'è che io posso un attimo avere posto per entrare con la mente? E infatti ho detto, guarda, sicuramente non è il vuoto che tu puoi afferrare liberando la scena, non è quel tipo di vuoto, che può essere il vuoto, per fare un parallelo teatrale, che è il vuoto in cui lavora Peter Brook, nel senso stanza vuota, luci bianche e una sedia, in cui lui toglie tutti i segnali teatrali. Questo è un altro tipo, poi non so se è un altro tipo o è una strada diversa per arrivare allo stesso...
No, è un luogo ulteriore. Quello della sottrazione, cioè il problema del vuoto. Io ho letto proprio in questi giorni un libro molto bello di Barrow, che è uno scienziato anglosassone. Tra le altre cose, Barrow, un testo di Barrow, L'infinito, verrà messo in scena da Ronconi. Lo stesso Barrow sarà uno degli attori. Cioè, Ronconi vuole che lui sia presente sulla scena. Questo testo infinito, sull'infinito, comunque sono gli ultimi testi che ha fatto Barrow, che è uno studioso in campo della matematica e della fisica teorica. I libri che lui ha fatto ultimamente, compreso questo infinito, non mi piacevano granché. Mentre l'ultimo libro che è uscito un paio di mesi fa, che è tutto sulle teorie del vuoto, è un libro notevolissimo perché è tra il rigore scientifico e anche la capacità divulgativa, ad alto livello divulgativo. Ora,
questo infatti mi fa venire in mente, Paolo, scusami se interrompo, c'è questa premessa, io vedo che ultimamente c'è questa tendenza per il teatro, forse per le arti in generale, di avvicinarsi alla scienza, no? C'è questo tentativo di sposare arte e scienza, però vedo che di solito i tentativi sono di, in qualche modo divulgativi, semplicemente di un concetto scientifico, cioè divulgativi, non so, di una teoria. La differenza invece in quest'opera, io credo, non è la divulgazione di un sistema scientifico, ma è l'applicazione di un sistema scientifico, che cambia completamente, perché gli attori devono indossare la teoria, non devono semplicemente enunciarla, ma devono vestirla, devono farla propria, e che cambia molto, credo, rispetto a un teatro scientifico come adesso è, insomma, quello più comune, quello più usuale. Per cui molte persone anche venivano in teatro e dicevano, sì, ma io non capisco dov'è la scienza qua. Dov'è la scienza? La scienza è esattamente come noi abbiamo lavorato su questo testo, cioè togliendo tutti i punti di riferimento del teatro tradizionale, cioè senza cercare un'emotività facile, un consenso facile, senza trovare, senza risolvere il problema fondamentalmente allo spettatore. Per cui noi ti mettiamo in scena un sistema per cui si dovrà risolvere, se si risolve,
un asistema
che si dovrà risolvere dopo dentro di te, in un secondo tempo. Sicuramente non te lo risolviamo lì in scena, perché non credo che si possa risolvere lì in scena, se no avrebbe quella risposta immediata che è quella comune, quella del teatro convenzionale, ma una soluzione a posteriori, che può essere dopo una settimana, il giorno dopo o anche dopo mesi, o forse non si risolve neanche.
Ma anche perché non è un problema di risolvere.
Sì, cioè, però capire dove sono, cioè cosa è successo in quello spettacolo. Cosa è successo in questo luogo?
D'altra parte, quello che io trovo, che ho trovato realmente straordinario, è il fatto che siete riusciti, tu, gli attori, i costruttori da scena, i costumisti, cioè, a produrre questo elemento, questo insieme, il quale insieme, nel momento stesso in cui è posto nella relazione con lo spettatore, il quale si dispone con la sua mente a cogliere questa interazione, questo passaggio, questa dinamica, questo luogo particolare che è la città rovesciata, la città del Dürer rovesciata, è obbligato a mettere in moto un'attività mentale, la quale attività mentale in generale e diciamo, in una situazione di non vigilanza, di non pregnanza, di non attività, di inattività e di inerzia. Ma non è la solita attività mentale che noi mettiamo in moto. Quello che io mi sono accorto, che mi ho trovato straordinario, ma anche adesso risentendo la registrazione e adesso vorrò vedere nel filmato, il fatto che mi accorgo che un certo tipo di attività mentale che io sono solito usare, che è quello che ho messo in moto, che metto in moto normalmente, che metto in moto anche in questo momento, ma che in particolare era messo in moto nella scrittura della commedia, che è un'attività particolare della mente, che è una mente più astratta, è una mente più complessa della mente solitamente che si usa, diciamo, all'apparenza nel quotidiano, questa era attivata. Allora, lo spettatore, volente o nolente, messo dentro a questa scatola cranica che era l'autof, nolente o volente, questa attività si è messa in moto. Il fatto che l'altro poi risponda, ma io non so davvero cosa, per me sono tutte balle, cioè, è il fatto che scattano per forza di cose una serie di meccanismi, perché lo spettatore è costretto in un certo senso ad accettare questa sua morte, questo suo finire, di questo suo finire della vecchia specie Homo sapiens, e accettare, incominciare ad accettare questo nuovo stadio complesso, maggiormente complesso, che è questo Homo abstractus, che è il, diciamo, il portatore, il testimone di questa Santa Commedia. Cioè Lilanti porta questo nuovo luogo, questo luogo in assenza, questo luogo particolare, all'attività della mente. Di solito noi siamo abituati al fatto di pensare il fatto che un qualche cosa sia concretamente valido, che sia oggettivamente valido, quando ci sia una sorta di aggiunta. In questo cosa succede? Tutte le relazioni che sono messe in atto tra la parola, la musica, l'atto dell'attore, la scena, i filmati, queste relazioni che si sono costruite mano a mano nell'interazione delle prove e nella costruzione, poi ormai ci stanno lavorando quasi da un anno, insomma, al fatto che si sono formate delle interazioni particolari, delle connessioni particolari, tale per cui questo luogo, questo oggetto, che era questa rappresentazione, produceva un'attività nella mente in un luogo particolare dove la mente di solito sonnacchia o non è capace di essere attiva. E spesso questa mente si risveglia, per esempio, in certe fasi del sonno REM, cioè del sonno dei sogni, in alcuni momenti anche nelle fasi del sonno profondo. E questo sono i maestri tibetani, per esempio, ne parlano, ma la scienza attuale incomincia a parlare di tutte queste altre tipi di attività che noi non mettiamo in atto. Ovvero che noi, cioè, se mettiamo in atto, perché noi parliamo, noi pensiamo, noi ci relazioniamo, ma questa è un'attività precedente, a priori, rispetto a questa attività che non si manifesta, è quello che è detto solitamente l'invisibile. È una lacuna che noi abbiamo dentro di noi, è un vuoto. Per cui non è quel vuoto, tu prima hai pronunciato la parola vuoto, ma non è quello, è un altro, è molto più profondo, è un buco nero, è un buco del nulla, è un buco dove di solito ci sono dei processi che sono quelli che sono i distacchi che avvengono nella vita, la nascita, il taglio cordone umbilicale, la situazione tipica per cui c'è la separazione del figlio dalla madre, oppure in certe fasi della pubertà, poi in certe fasi della fase adolescente, in cui avvengono i distacchi, l'elaborazione della vita emozionale, e poi l'ultimo è quello della morte, in cui c'è un altro distacco, in cui viene, in questo distacco c'è la possibilità di un luogo assente, e quindi della messa in atto di altri processi, di ulteriore stadi di complessità. Qui non è che voglia dire il fatto che dopo la morte c'è la vita, anzi c'è un ulteriore stadio di morte, cioè come dicono i tibetani, ci sono ulteriori stadi, cioè l'uomo deve ancora imparare a morire ancora, insomma, in certo senso, e quindi a pensare.
Sì, rispetto anche, adesso stavo mettendo in scena in questo periodo i demoni di Dostoevskij, no? E ti dicevo l'altra volta che c'è alcuni temi, quantomeno, vita e morte, è lo stesso, affrontato in modi completamente diversi. Insomma, mi sembra che adesso, recitando le parole di Dostoevsky, lui parla anche lui di vita e morte, quest'uomo che vuole spingersi al suicidio, quindi alla morte, di tutto quello che è, perché vuole liberarsi dalla paura, da una serie di incubi suoi. Però mi sembra la differenza che Dostoevsky alla fine arriva a un nichilismo, cioè arriva anche lui a pronunciare la morte, invoca anche lui la morte, un certo tipo di morte, però che è una chiusura, una non soluzione, una, come un limite. Mentre mi sembra che nella tua opera, nella Stata Commedia, ci sia questo mantra della morte che viene ripetuto, credo, 100 volte in tutta, la parola morte viene ripetuta 180 volte in tutta la commedia, però non con lo stesso, non dico paura, però con lo stesso limite. Mi sembra che qui ci sia un'uscita rispetto al...
Ecco, su questo punto, sì, su questo punto io ho dei nodi da porre. Cioè, è vero quello che tu dici, ma è anche altresì vero anche per Dostoevsky, ovvero, mi sembra che nell'opera di Dostoevsky ci sia questo elemento nichilistico o questo elemento del male, quasi tale per cui, data questo elemento di impossibilità di ulteriore, di elemento ulteriore, questa impossibilità segni il limite e quindi l'eventuale possibilità di altro. Cioè, è come se, per me lì sarebbe da mettere in scena i demoni, proprio il fatto di dire, provocare questo muro totale, questo muro del nichilismo e questa forza del male, tale per cui questa forza del male attivi quest'altro piano della mente, del quale il piano della mente non è solitamente attivato, non, di solito non è capace di parlare. Allora, in tutti i vari testi di Dostoevsky si trova, i fratelli Karamazov, si trova continuamente questo limite, che è l'ultimo limite, tale per cui Dostoevsky sembra che voglia continuamente verificare questo limite, voglia continuamente provocarlo, provocando questo male, quindi questa morte, e dicendo in un certo senso che la via del male, o del malessere, del disagio totale, sia il viatico per l'attività, cioè questo non essere, che, questo elemento di non essere sul quale lui si ferma, ma perché è giusto fermarsi, in un certo senso, cioè quello che succede nella commedia è perché è successo il fatto che quello che io ho scoperto nei vari studi scientifici di metodo è che c'è, non che c'è una via d'uscita, ma che c'è, esiste quest'altro tipo di livello di attività superiore, più complessa della mente, ma la quale mente si è dovuta arrendere, cioè la mia mente si è dovuta arrendere, cioè in un certo senso sono qua, mi sono arreso totalmente, nel senso che c'è il limite totale, dato questo limite allora c'è questo altro tipo di linguaggio che è quello della commedia, ma prima di questo c'è la totalità, cioè c'è il punto di nichilente totale, tant'è che nella commedia parlando sempre la morte, il punto totale umano, che cos'è la morte? È come se Homo sapiens dovesse imparare a morire questa morte, allora morire questa morte comincia a tacere. Ma non perché questo dà l'immortalità a tutte le fesserie, cioè io sono scienziato, ma perché questa morte, la morte della morte, come dice Tosto, in particolare in Iva Illich, la morte è la morte, come c'è l'ultimo passaggio della commedia, significa che la morte impara a non lasciare quel segno negativo, distruttivo, che di solitamente in Homo sapiens, in quanto erede dell'animale ancora, dell'animale biologico, ha ancora dentro di sé, perché non è riuscito a sconfiggere, ma non il fatto di diventare immortale, ma sconfiggere quel pezzo di morte che gli è rimasto dentro del fatto dell'animale che non essendo struttura consapevole non ha potuto elaborare il suo essere, diciamo il suo essere al mondo, il suo stesso vivere biologicamente, il vivere biologico non si è ancora trasformato in consapevolezza. Questo passa in eredità all'uomo, l'uomo si trova a questo pezzo di inconsapevolezza, che è un pezzo di morte che si porta appresso. Fino a che non muore questo pezzo di morte, lui non ce la fa a vivere. Infatti abbiamo nel mondo questa, continuamente questa problematica di poter vivere, dell'esistenza di tutti questi temi. La commedia dice, adesso, io è morto. Incomincio con io è morto. Qua, allora, io è morto è per questo che, nell'ulteriore elaborazione dovrà essere ancora più potente, cioè questo qui è la morte proprio, è morte morte, qui c'è la morte.
Sì, ti voglio chiedere Paolo, quanto questo io è morto, cioè questo passaggio ulteriore alla consapevolezza, questo io è morto è un atto di volontà o è un atto che accade per un abbandono?
Per nessuno dei due.
O per qual è il... Cioè,
no, e questo la cosa, cioè anche questo è l'elemento difficilissimo di questa commedia, perché questa commedia incomincia dove è finita, cioè in un certo senso dove c'è questo atto, ma non è questo atto che in certo senso prende le vie o dell'abbandono o dell'atto di volontà, è come uno stato interno che si è reso disponibile a far sì che questo io sia accetti il suo non essere, il quale, e questo per esempio nelle filosofie orientali viene insegnato con la meditazione, nell'Occidente con certi tipi di potrebbe essere certi esercizi, ma questo non mi interessa, non ho soluzioni, ma non so cosa sia.
No, certo.
È un atto che è un atto della fine e del finire la fine.
Perché noi a quest'atto siamo arrivati attraverso un abbandono sulla parola, cioè da attori, noi siamo arrivati a quest'atto attraverso un abbandono. Per cui la parola che non trovava sempre un punto di partenza, un punto d'arrivo, un punto di fine, noi abbiamo detto cantiamo questa parola in qualche modo, decantiamola, celebriamo questa parola. Attraverso la parola abbiamo cercato di appoggiarci con il pensiero. Quindi abbiamo appoggiato il pensiero sulla parola.
Sì.
E quindi va bene, è un meccanismo, nel senso. Però può anche essere che per uno spettatore, guardando lo spettacolo, non ha forse il tempo di abbandonarsi completamente, ma più freni.
Sì.
Per cui mi chiedo, lo spettatore che vede lo spettacolo, per entrare in questo asistema, cosa dovrebbe fare? Completamente cedere, abbandonarsi, dire ok, io adesso non voglio pensare. Oppure voglio pensare e risolvere tutto quello che vedo, oppure non penso a nulla, io guardo e ascolto. Così come io ho chiesto agli attori, con gli attori abbiamo lavorato su un totale abbandono. Per cui abbandoniamoci, appoggiamo la parola la voce, l'intenzione, il pensiero sulla parola e vediamo quello che succede. E questo è uno sforzo, che ho chiesto agli attori in un lavoro di preparazione, quindi di prove e tutto. Lo spettatore, cioè mi chiedo l'atto proprio della rappresentazione, perché questo adesso è il punto un po' che mi fa riflettere su cosa è stato poi quel momento, perché io so quello che è stato per me prima, fino al momento dello spettacolo, quello che è successo dopo è più difficile, quello che è successo tra me e loro, tra me e te e loro, cioè tra noi e il pubblico, questo dico, non so se basta, cioè se accade, perché deve accadere questo atto. O forse bisogna chiedere.
Ma guarda, perché.
Me lo chiedo, Paolo. Non
sì,
ho una...
e questo non so.
Non lo so.
Ma è come. Certamente, è lì, è come tu avessi in mano, cioè come tu hai costruito questo spettacolo, hai posto tutte queste varie stratificazioni, per me di estrema complessità, per cui tu hai dato questo oggetto allo spettatore e hai detto adesso tutto la vedi.
Eh sì, perché l'ho preso in questo modo. Io non volevo risolvere anche perché non sapevo. Io lo metto, te lo metto lì, metto questo atto in piedi.
Sì. Ma d'altra parte significherebbe, questo vale per qualsiasi situazione, anche se io ti faccio suonare un Beethoven, io te lo metto lì.
Sì, forse sì.
Se io prendo un pezzo di Weber e dico, allora, ma tu che cosa ti porti via? Ti porti via un pezzettino di questo pensiero.
Sì.
Non ti porti mica. E io quello che ho sempre detto, lo spettatore si deve portare via, se si porta via il 10%.
Però con le parole è più difficile che con la musica, forse Paolo. con le parole, è più difficile con la musica, perché le parole forse richiedono un'elaborazione diversa.
Ma credo anche che questo è stato il primo atto, cioè comunque è come se fosse stato immesso nella realtà questo primo atto, questo anche quando Dostoevskij ha fatto i suoi demoni, non è che la realtà sociale fosse lì pronta ad accoglierla, oppure sono sempre questi atti futuribili, sono questi atti in azione che pongono il loro seme in una certa realtà, e questa realtà incomincia ad assumere, ad accoppiarsi, come io dico, accoppiarsi in assenza con questo elemento che ho posto. Per questo che a me ha colpito moltissimo in questo lavoro di preparazione il fatto che tu sei riuscita a formulare questo oggetto che era così complesso nella sua formulazione e aveva dentro già questi elementi di fine che sono i segni che devono incominciare a nascere nella struttura culturale, sociale, politica, filosofica, ma che non è che può essere consumato lì. Ma non è che lo spettatore se lo può portare via a casa subito, perché non lo potrà mai, perché è come se avessi detto: guarda che io ti do una mente che è molto più grande della tua in questo momento, è più complessa di quella che tu hai saputo usare, però è anche la tua. Adesso tu te la vedi, ti misuri con questa, se vuoi misurarti te la porti, se no incominci a tagliarla. Però nel momento stesso, siccome tu hai parlato di un sistema più complesso, per forza lo spettatore, comunque non oggi, domani, fra un mese, fra un anno, la sua morte, non so quando, questo pezzo che è più complesso, per forza avrà dovuto assumerselo, come hai dovuto assumerselo tu, gli attori. Nel senso che una delle leggi fondamentali che ho studiato, è che, che è una delle mie ipotesi fondamentali, ma che dove il sistema è più complesso, per forza di cose il sistema più semplice assume il sistema più complesso, cioè non nel mondo, prima della nascita del linguaggio, le cose non esistevano, cioè le cose avevano una loro struttura molto semplicistica prima della nascita del linguaggio umano. L'animale funziona per meccanismi, ha pochi elementi di connessione, pochissimi elementi di relazione. Ha delle relazioni di causa-effetto immediate, le chiamiamo noi umani di causa-effetto. Quando ha cominciato a funzionare la mente umana e il linguaggio umano ha costruito un mondo molto più complesso che non quello dell'animale, cioè noi viviamo in un mondo che è la descrizione di questo mondo, noi viviamo in un mondo complesso fatto di oggetti che la nostra mente descrive, di forme, oggetti, contenuti. Questo ha inglobato l'altro, non è che noi siamo stati inglobati nel mondo animale o delle cose, noi non siamo diventati una cosa, quando noi diventiamo una cosa diventiamo schizofrenici. Cioè quando noi diventiamo degli oggetti, per cui il bambino, una delle fasi del bambino è questa di elaborazione delle cose, dell'emissione delle cose, della riassunzione di questa elaborazione. Quello che io dico è che attualmente Homo sapiens gli manca un pezzo, e nella sua mente c'è un pezzo di cosa che non è ancora elaborata. Tu con questo come, e io scrivendo questo, tu con mezzo di cosa, abbiamo detto questa cosa non elaborata adesso ce la diamo. Elaborala, e questo è al posto della cosa che tu hai nella mente. Se tu la prendi riesci a vivere meglio, riesci ad avere più affettività, più emozione, e riesci anche a morire meglio. Ma tu non te la consumi in 2 ore, adesso te la vedrai, ma in queste 2 ore lo abbiamo dato, cioè lo spettatore in un certo senso di questa prima fase è stato un testimone. Noi l'abbiamo chiamato come testimone, non come uno che ha consumato qualcosa, perché non può farlo. Perché questo procede, è un oggetto troppo complesso. Di solito occorre per il bambino, per elaborare questa cosa, gli occorrono 18 anni per elaborare la non cosità della sua mente. Noi glielo diamo in 2 ore a Homo sapiens. E dico, vabbè, quindi se lo porti a casa in questo modo. Allora è questa la cosa incredibile e il viaggio fantastico veramente incompleto. Perché? Ma anche Dostoevskij nei demoni non è che ti dà da consumartelo, cioè ce ne vuole, ci è voluto un secolo, ci è voluto
sì.
Ma anche perché non riesci, anche, non so, anche i fratelli Karamazov non te lo puoi consumare, perché ci sono talmente tante stratificazioni.
Sì.
Ma noi dopo 8 anni riusciamo un pochettino più a consumarcelo. ma non è certamente esaurito, perché ci sono tante che va avanti. E così questo oggetto che non abbiamo fatto, abbiamo detto questa cosa, e in particolare tu sei testimone di questo oggetto nuovo, il quale oggetto in assenza, cioè non è una cosa della tua mente, è la tua mente che può trasformarsi in non oggetto, e quindi in comunicazione affettiva, emozionale, affettiva e razionale. Perciò, in un certo senso, non mi curo che cosa... La non consensualità di questa commedia o dei processi che io metto in atto o che noi studiamo in questo centro, e proprio sono questi oggetti nuovi o questi stati nuovi che non hanno bisogno della consensualità. Dico, io ti propongo questo, ti propongo questa stanza, questo centro fatto in questo modo, questa commedia, la musica.
Sì, no, infatti no, ma io me lo chiedo, Paolo, non come limite, però no, me lo pongo come filtro, nel senso che comunque ogni volta io, ma tutti gli attori, comunque tutti quelli che fanno arte in qualche modo, si considerano dei filtri, cioè di un'idea che vogliono comunicare a qualcuno. Quindi ho dei testimoni, io stesso mi sono sentito un testimone della Strada Commedia durante, quindi comunque c'è un passaggio.